Ma quelli che bofonchiano quelle pseudo sigle per due di denari sono proprio dei pagliacci, ma non hanno niente da fare. Porca miseria, che lazzarunchi che giro. Vanno a Laura Barbum!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Buongiorno Deborah, non è Natale, eh? Non ti preoccupare,
no,
sei ancora
infatti,
in tempo
mi
per
sembrava.
ordinare i regali, non devi affannarti. Si era preoccupato
mi
qui.
sembrava un po' presto.
No, guarda, anche
Sì.
Gianmarco Ferronato ha un po' strabuzzato l'occhio dietro l'occhiale e dietro la mascherina e sopra la mascherina, d'ordinanza naturalmente. Gianmarco Ferronato preziosissimo, insostituibile, indispensabile in regia, perché dice: come devo ancora fare i regali e già fatemi mettere le canzoncine di Natale. No. È
Sì.
che dobbiamo mettere in guardia perché giustamente l'ottimo Marco Lombardo si è accorto di come dire, di un equivoco che sta generando un po' delle attese fuori luogo, ecco, per dir così.
Sembrava quasi un serpente corallo, insomma, ci siamo avvicinati anche al mondo dei serpenti corallo. Che è successo?
Allora,
E tra l'altro abbiamo pure rischiato un altro data breach, adesso che ci penso, perché il rischio è stato serio anche da questo punto di vista.
è proprio così, perché allora si è diffuso, non si sa bene per quale motivo, un'improvvisa corsa al bonus, per il bonus nido INPS. Ma si è diffuso perché sembrava a un certo punto che addirittura ci fosse una sorta di regalo di 3.000 euro a tutti coloro che hanno figli piccoli da parte dell'INPS. Allora, in realtà le cose non stanno così. Il bonus è il bonus nido, ne abbiamo parlato altre volte qui a Due di Denari. Non è un bonus di Natale, come invece sembra circolare un po' in questo momento sui social, ha generato anche molto afflusso al sito INPS. E non è una bufala, cioè il bonus nido esiste veramente, non ha cambiato però le sue regole. È una misura che viene erogata con importi decrescenti al crescere dell'ISEE della famiglia. Si arriva fino a un massimo di 3.000 euro, è vero, e si scende poi via via quando l'ISEE sale, quindi è inversamente proporzionale. Come ci ha segnalato Marco Lombardo, la notizia ha fatto esplodere le domande all'INPS, i tentativi di accesso al sito, ma in realtà, appunto, l'unica coincidenza con il Natale, quindi forse per questo, chissà, qualcuno ha pensato fosse un bonus extra di Natale, è che c'è un periodo di scadenza per le domande, perché la possibilità di accedere al bonus nido va chiesta entro il 20 dicembre del 2020 e quindi entro poi il 31 si potranno presentare le domande di rimborso allegando le ricevute delle rette. Tutti i particolari sul sito INPS, attenzione perché anche qui ci sono dei buontemponi, si fa per dire, che si divertono a dare degli indirizzi INPS fasulli, quindi è www.inps con la N di Napoli, Imola, Napoli, Pisa e Savona.it, lì trovate bonus asilo nido, attiva la procedura per il 2020, ci sono tutte le descrizioni anche delle somme, quindi non c'è un bonus extra, era quello di prima, se non l'avete ancora utilizzato, non avete ancora fatto ricorso, andate sul sito INPS, non è un extra. Prego Deborah.
No, tra l'altro stavo pensando, caro Mauro, che agli ascoltatori va ricordato che questo bonus nido esisteva anche nella era geologica precedente al Covid, perché a questo punto ci sembra di parlare veramente di ere geologiche fa, mentre con tutte le iniziative di legge che sono arrivate in questi ultimi mesi e che hanno ricompreso anche iniziative di sostegno, misure di sostegno alle famiglie, c'è stata l'iniziativa del voucher babysitting, che è stato un po' rafforzato. Anche quello è uno strumento che conoscevamo, ma con le ultime misure, in particolar modo con il decreto Ristori bis, è stato un pochino riformulato, rimodulato. Allora noi questa mattina, se tu sei d'accordo, faremo, prima della puntata del mercoledì con la collaborazione dell'INAP, un punto della situazione anche sulle voucher babysitting, perché ha delle piccole novità da raccontare. Quindi, siccome non abbiamo fatto in tempo lunedì a farlo, abbiamo reinterpellato questa mattina il nostro consulente del lavoro preferito, Antonello Orlando. Non è vero che il nostro preferito è tra sempre tanti i nostri preferiti, che ci rispiega un po' quali sono i criteri per fare la richiesta appunto di questa provvista economica per le famiglie che hanno bisogno in questo periodo di utilizzare una babysitter, naturalmente nel caso in cui i ragazzi stessero a casa, perché le scuole in molte zone d'Italia appunto sono chiuse, ma i genitori non possono permettersi di rimanere a casa dal lavoro, e quindi ci ritorniamo fra un attimo. Invece, per quello che riguarda INAP e la puntata del mercoledì, quale tema approfondiremo?
Allora, sulla puntata di oggi andiamo a fare questo ragionamento. Ci sono dei lavori molto interessanti che hanno fatto all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, cioè in sigla INAP, sull'efficacia delle politiche per il lavoro, gli incentivi per il lavoro messi poi in correlazione con gli incentivi per modernizzare la produzione. Diciamo, in gergo si parla spesso di industria 4.0, vuol dire usare strumenti molto digitali, produzioni digitali e così via. Allora, all'INAP hanno studiato come hanno funzionato e se hanno funzionato questi tipi di incentivi, sia per il lavoro, sia per l'occupazione, appunto, sia per l'ammodernamento, per Industria 4.0, e oggi ci raccontano che cosa hanno trovato. E quindi, cara Deborah, poi l'interesse è, quindi chissà se poi la manovra che stiamo preparando in questa fase molto molto delicata potrà poi fare tesoro di queste indicazioni ricavate dall'INAP. Vi ricordo i numeri di telefono, che sono sempre i soliti: 800 24 00 24 è il nostro numero verde, 349 238 6666 è il numero per i vostri SMS o messaggi via WhatsApp. Prima del voucher per la babysitter, però, noi abbiamo, come di consueto immagino, cara Deborah, il nostro giornale radio, sì, del risparmio.
Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani.
Allora, caro Mauro, io vorrei dare ai nostri ascoltatori un appuntamento e lo do per giovedì prossimo 26 novembre a partire dalle 15 del pomeriggio. Ascoltatori che potranno seguire, condotti per mano da noi, una nuova iniziativa di Radio 24, una Digital Roundtable, e cioè una tavola rotonda in formato digitale, perché purtroppo di carattere fisico non ne possiamo organizzare in questo periodo, su un tema molto delicato, su un tema intorno al quale c'è moltissima attenzione da parte dei nostri ascoltatori. Il tema è la previdenza integrativa, i fondi pensione per investire sul futuro. Ci siamo resi conto, quando organizziamo puntate di Due di Denari su questo argomento, che gli ascoltatori ci fanno tante domande, e purtroppo le domande sono quasi sempre le stesse: dateci la lista dei migliori fondi pensione. Non riteniamo che sia l'approccio corretto per avvicinarsi a questo tema delicatissimo, e quindi proveremo a darvi, con dei primari attori di mercato su questo, in questo settore, appunto tutte le risposte alle vostre domande per avvicinarvi alle forme di previdenza complementare. D'altronde gli italiani sono preoccupati per il loro futuro pensionistico, hanno ancora la certezza che lo Stato potrà fare molto per loro con l'assegno pubblico, mentre molti hanno invece la consapevolezza che l'assegno pubblico sarà sempre più magro, e quindi bisogna farsi una pensione di scorta. E quindi vi racconteremo un po' come sta cambiando il mondo, quali sono le opportunità, ricordando anche che potrebbe esserci una novità importante l'anno prossimo, cioè un altro semestre di silenzio assenso come quello del 2006, nel corso del quale gli italiani saranno chiamati appunto a fare una scelta come e dove dirottare il proprio trattamento di fine rapporto, nel caso in cui volessero scegliere un fondo pensione. Ce ne sono tanti sul mercato, quindi insomma tante domande a cui potrete, speriamo, trovare una risposta giovedì prossimo. Per tutte le informazioni che vi servono su questa iniziativa, andate sul sito di Radio 24 all'indirizzo iniziative speciali, potete anche scriverci a iniziativespeciali@radio24.it. per seguirci potete farlo sulle nostre pagine Facebook e Twitter, dal sito di Radio 24 alla pagina eventi.ilsole24ore.com/radio24 previdenza integrativa. Poi magari faremo circolare sui nostri social tutte le informazioni più dettagliate.
Sicuramente, ma poi vi rinfrescheremo la memoria anche nei prossimi giorni.
Tutti i giorni, sì.
Torno a parlare dell'INPS. Questa mattina sono molto attento a quello che fa l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, no, perché mi fa piacere notare che finalmente sembra prendere forma una misura che era stata, diciamo così, attivata già da tempo, ma che un pochino languiva. È l'anticipo finanziario del TFS, del trattamento di fine servizio, o TFR, insomma, per il pubblico. Allora, questa misura è stata prevista da un po', ma diciamo ha faticato a prendere forma, a partire proprio. Adesso, da oggi, potrà essere presentata la domanda di quantificazione. È una domanda che si farà online proprio per questo anticipo finanziario. L'anticipo consente di ottenere in tempi rapidi, insomma, fino a 45.000 euro del trattamento di fine rapporto, di fine servizio, quindi senza attendere i tempi ordinari, che sono molto più lunghi. Però bisogna chiedere all'ente erogatore del TFR, del TFS o all'INPS, all'amministrazione di appartenenza, di certificare il diritto e poi fare la richiesta di anticipo. Si può guardare la lista degli istituti attualmente valida all'indirizzo www.lavoropubblico.gov.it. lì c'è poi un sottoindirizzo anticipo-TFS-TFR. Si può anche rivolgersi, come sempre, ai patronati. Debora.
Andrei subito al primo tema di oggi, preannunciato poco fa. Torniamo agli aiuti per la famiglia in questa fase di emergenza sanitaria.
Parliamo di lavoro.
Sì, sti bonus li hanno fatti per far impazzire il cittadino, perché io è 2 settimane che vado avanti per il bonus bici.
Mamma mia, quanto ci ha fatto patire. Esatto, chissà se come sarà finita quella vicenda, Mauro. Magari dovremmo chiedere al nostro Pierangelo Soldavini nei prossimi giorni. Lui è riuscito a iscriversi al sito del Ministero dell'Ambiente, ad accreditarsi, e però insomma tante famiglie sono rimaste fuori. Il ministro Costa aveva promesso che avrebbe riaperto le possibilità, ampliando anche il plafond disponibile, perché un tema era stato anche quello, il limite delle risorse.
Per i soldi dobbiamo aspettare la legge di bilancio, e vedo poi sulle cronache dei giornali, le cronache locali, che praticamente i venditori di biciclette oramai consegnano con vista 2021, perché ci sono troppe richieste, pare. Non so se ci sono richieste anche per il voucher per il babysitting. Lo chiediamo ad Antonello Orlando, che abbiamo nuovamente interpellato. Bentornato a Due di Denari, dottor Orlando.
È sempre un piacere. Allora sì, rispondo alla domanda cercando di andare dritto a meta. Questo bonus babysitting, sempre contenuto nel ristori bis, in attesa dei ristori ter, quater e quant'altro, è un vero e proprio rompicapo. Noi l'altra volta, l'altro ieri, abbiamo visto insieme i congedi e il lavoro agile. Il bonus babysitting si rivolge a una platea diversa, perché si rivolge ai lavoratori eminentemente autonomi e imprenditori, perché si rivolge ai genitori lavoratori iscritti o alla gestione separata dell'INPS, classicamente quella delle partite IVA senza una cassa professionale, oppure dei cosiddetti co-co-co, ma anche agli iscritti alle gestioni speciali, che sono quelle degli artigiani o dei commercianti. È stato appunto entrato in vigore il 9 novembre scorso, dà la possibilità di utilizzare un voucher o una somma di voucher che arrivino a un totale di valore di 1.000 euro, e di fatto la platea è simile a quella dei congedi alternativi al lavoro agile, perché stiamo parlando sempre di quei genitori lavoratori che vedono la sospensione della didattica in presenza dei figli, possono anche essere genitori affidatari, e i figli devono frequentare scuole secondarie di primo grado. Alternativamente potrebbero anche essere dei disabili gravi, figli che frequentano scuole di qualsiasi ordine e grado, oppure in generale ospitati da centri di assistenza che vengono chiusi. La localizzazione di queste famiglie, di questi figli, ovviamente deve essere in zona rossa, così come l'abbiamo vista l'altro giorno, era valeva anche per i congedi, ed è mobile. Ricordiamo che le ordinanze del Ministero della Salute colorano, spennellano il nostro stivale ormai alacremente giorno dopo giorno, quindi oggi stiamo parlando di Bolzano, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana e Val d'Aosta, ma sappiamo che la lista potrebbe, ai noi, continuare a crescere. Perché?
Certo. Dottor Orlando, sì, no, prego, non avevo capito che non avessi terminato la spiegazione.
Soltanto
prego.
Una cosa, Debora, qui ci vogliono fare, come sempre ci vogliono un po' fare impazzire, così come ve l'ho risposto era quasi semplice. il legislatore non sappiamo se in un momento di sintomo covidico o semplicemente così di smarrimento nella prosa normativa aggiunge una condizione che troviamo un rompicapo, perché dice che questo voucher, che di fatto è il libretto famiglia, quindi sono esatto. Quelle che di per sé non tanto agili, perché poi il pagamento avviene da lì con un certo ritardo, può essere riconosciuto nelle sole ipotesi in cui questa prestazione lavorativa, ve la leggo perché ormai è troppo bella, non possa essere svolta in modalità agile, cosa che capirete bene, stiamo parlando di liberi professionisti e imprenditori, ci dovranno un po' spiegare com'è possibile estendere a queste categorie il lavoro agile, perché è chiaro che a differenza dei lavoratori subordinati queste categorie non hanno nella norma una sede di lavoro, quindi mentre per il congedo è chiaro che il lavoro
sono
subordinato...
datori di lavoro di se stessi mediamente,
esatto.
Quindi se la cantano e se la suonano, ecco, come si potrebbe dire.
Magari hanno una sede a casa loro, che cosa che per molti professionisti magari c'è un piccolo studio contiguo all'appartamento di casa, quindi questa specifica del lavoro agile è innanzitutto non fondata sul nostro diritto, perché il lavoro agile è tipico della subordinazione, e poi l'INPS dovrà fare uno sforzo ermeneutico con una circolare che appare un quadro surrealista e che attendiamo con ansia, per cercare di tradurlo in termini pratici, perché capirete bene che sarà difficile codificare in modo oggettivo chi fa una libera professione compatibile o meno col lavoro agile. Quindi ecco, questo è un punto importante. Questo libretto famiglia, chiudo la rassegna così, non è compatibile con prestazioni erogate da familiari. Quindi nella scorsa edizione del decreto rilancio, in cui avevamo visto arrivare dei voucher che potevano essere anche utilizzati come libretto famiglia, era stata ammessa per via di fatto interpretativa anche la prestazione, per esempio, dei nonni. Qui viene esplicitamente esclusa, quindi c'è un po' su questo probabilmente una serrata, perché appunto vengono esclusi i familiari, e viene anche detto che l'altro genitore non deve essere posto in cassa integrazione, inoccupato o disoccupato, quindi evidentemente questo voucher è disponibile solo se entrambi i genitori siano in qualche modo impossibilitati, se non ricorrono a queste prestazioni, a badare alla prole che si vede la didattica in presenza sospesa.
Grazie dottor Orlando, devo dire sembrava meglio quando ha esordito nello spiegarlo, poi abbiamo capito che A, serve il libretto famiglia, che già non è una delle cose più agili del mondo, poi B, bisogna vedere se per caso qualcuno di questi artigiani, commercianti, collaboratori svolga la modalità di lavoro agile, bisogna vedere se ha un consorte e una consorte che sono già a casa per conto loro, insomma un pochino sembra che l'abbiano stretta, lei è stato molto garbato nell'esporlo, ma mi pare che questo sia l'effetto.
L'abbiamo anche detto che sono incompatibili con la fruizione del bonus nido, di cui abbiamo parlato prima, perché c'è ancora, anche questa ulteriore condizione.
Ha messo la ciliegina sulla torta, sì, quindi possiamo dire siamo su un percorso a ostacoli con sotto la botola coi coccodrilli, quindi chi riuscirà
benissimo
a prendere questo bonus, questo voucher, sarà veramente only the brave.
La caccia al tesoro. Mauro, ci ritorniamo presto.
Vedremo, magari proveremo. Intanto ringraziamo naturalmente Antonello Orlando, consulente del lavoro, esperto per il Sole 24 Ore, ospite spesso graditissimo qui a Due di Denari. Noi andiamo al secondo tema della trasmissione, parliamo di lavoro con INAP. Voglio invitare gli ascoltatori, se avete già provato a chiedere questo bonus babysitter, fatecelo sapere. 349-238-6666, messaggi SMS o WhatsApp, ma adesso parliamo di lavoro con INAP.
Parliamo di lavoro con INAP.
Come annunciato, abbiamo oggi l'opportunità di verificare insieme a due ricercatori della INAP, dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, come equalmente hanno funzionato in tempi molto recenti incentivi per l'occupazione e incentivi per lo sviluppo tecnologico digitale delle imprese, vedendo anche se in qualche modo sono stati correlati oppure no. Insomma, il tema è molto ampio e ovviamente molto delicato, come capirai Deborah, perché mentre si va discutendo la legge di bilancio per il 2021 e si cerca di porre un freno all'emorragia di posti di lavoro, ne abbiamo parlato parlato proprio con l'Istituto nelle puntate scorse, ecco che diventano temi particolarmente caldi. Allora io do il benvenuto.
Anche perché sulla rampa di lancio ce ne sono altri appunto di incentivi sui quali faremo un adeguato monitoraggio nelle prossime settimane. Mauro.
Allora, io vado a presentare in ordine alfabetico per cognome, ma anche un po' in ordine di doverosa galanteria, i due ricercatori che ci accompagnano questa mattina. Innanzitutto la ricercatrice, la dottoressa Irene Brunetti, che fa parte del progetto strategico, appunto analisi strategica delle politiche pubbliche, e che si è occupata in particolare delle questioni relative all'occupazione. Benvenuta a Due di Denari, dottoressa Brunetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito a parlare di un tema che è sempre più attuale vista la situazione in cui versa il nostro paese.
Insieme alla dottoressa Brunetti abbiamo anche Andrea Ricci, il dottor Andrea Ricci, che è il responsabile del progetto strategico, già vi ha ricordatovi, l'analisi strategica delle politiche pubbliche. Questo progetto strategico proprio è rivolto all'analisi delle politiche per il lavoro e per le imprese, quindi è diciamo colui che sta gestendo il lavoro dei vari ricercatori, tra cui la dottoressa Brunetti. Dottor Ricci, buongiorno, benvenuto anche a lei a Due di Denari.
Buongiorno a voi e grazie, mi associo al ringraziamento che ha fatto Irene per l'invito.
Allora, io Deborah comincerei, abbiamo veramente un minuto, ma vorrei sapere dalla dottoressa Brunetti brutalmente, avete verificato nelle politiche di incentivazione all'occupazione degli anni scorsi un reale effetto, qualche effetto positivo per la crescita degli occupati, per anche la modifica un po' dell'utilizzo della forza lavoro, delle risorse umane in Italia?
Allora, sì. Se parliamo di appunto efficacia di questo tipo di politica, ovvero si tratta di un incentivo all'assunzione diretto alle imprese, a un qualsiasi tipo di impresa che opera nel settore privato. L'effetto c'è, è positivo, ovvio non è altissimo, però andando ad analizzare l'efficacia appunto dell'utilizzo di alcuni di questi incentivi previsti per l'anno 2017, abbiamo osservato un aumento nella quota dei nuovi assunti. Si tratta di assunzioni con contratti da lavoro subordinato, a prescindere dalla durata del contratto. Quindi ecco, l'effetto
qualcosa,
c'è.
Qualcosa si è visto.
Sì.
La devo interrompere perché adesso, come sapete bene, al 30° minuto è il momento in cui Deborah ci racconta le borse.
Allora, io vorrei sentire un giorno invece Deborah Rosciani, che invece di parlare di borsa alle 10.30 esordisce parlando d'altro.
Vediamo.
Di moda, come dicevo l'altro giorno.
Proviamo,
non lo so, di serramenti, di aperture a vasi.
Di denari.
Torniamo a parlare di lavoro con INAP perché stiamo ragionando appunto insieme a due ricercatori di INAP, e cioè il dottor Andrea Ricci e la dottoressa Irene Brunetti, come hanno funzionato, quali sono le risultanze del funzionamento degli incentivi per l'occupazione e per l'ammodernamento. Non vorrei usare un termine così più inglese, sempre ci rimproverate voi ascoltatori se usiamo troppi termini inglesi, sarebbe un po' un upgrading digitale, però insomma perdonatemelo, me lo perdoni Deborah, che dici? Me lo perdoneranno gli ascoltatori.
Sì, lo sai che ti perdono tutto.
Allora, devi sapere che qui è stata proprio una indagine che si chiama RIL, Rilevazione sulle imprese e lavoratori, che INAP ha condotto nel 2018, che poi è stata utilizzata dai ricercatori. Prima la dottoressa Brunetti ci ha spiegato che un pochino di effetto sull'occupazione si è visto, è stato misurabile, però come sempre bisogna andare a vedere la qualità, non solo la quantità di questi effetti. Allora io chiedo alla dottoressa Brunetti se può farci un sunto della qualità degli effetti occupazionali che avete visto nelle politiche avviate 2-3 anni fa.
Sì, allora innanzitutto dobbiamo dire diciamo la quota, la percentuale di imprese che hanno fatto ricorso ad almeno uno di questi incentivi che noi analizziamo. e dalla rilevazione appunto deriva che nel corso del 2017 circa il 40% delle imprese con almeno un dipendente hanno effettuato nuove assunzioni di personale dipendente sempre utilizzando in generale, nel senso, hanno fatto nuove assunzioni. Di queste imprese che hanno assunto, osserviamo che il 22% delle imprese dichiara di aver utilizzato uno o più incentivi all'assunzione. Ora, ovvio che noi abbiamo analizzato un pacchetto di incentivi che diciamo riguarda essenzialmente lo sgravio contributivo e sono circa una decina di incentivi, alcuni di questi introdotti proprio nel 2017, altri invece erano già presenti negli anni passati. Ora, quali sono gli incentivi più utilizzati dalle imprese? Sicuramente, diciamo, al primo posto della classifica troviamo l'incentivo denominato giovani ed apprendistato. Osserviamo che circa il 31% delle imprese che dichiarano di aver assunto utilizzando degli incentivi dichiara di aver utilizzato questo tipo. Al secondo posto troviamo invece l'incentivo che riguarda l'assunzione di giovani under 30 iscritti al programma Garanzia Giovani. Ricordiamo che il programma Garanzia Giovani è un programma partito in Italia nel 2014 che ha proprio l'obiettivo quello di aiutare l'inserimento di giovani che al momento non sono né in formazione né stanno lavorando, i cosiddetti NEET.
Certo.
Quindi questo è un appunto un particolare programma rivolto proprio a questa fascia che diciamo possiamo dire in Italia è quella che sopporta, se vogliamo, una più alta percentuale anche in termini di disoccupazione. Al terzo posto poi troviamo con il 19% il bonus Occupazione Sud. Ecco, questo bonus riguarda le imprese che si trovano localizzate o nelle regioni del Mezzogiorno o nelle regioni definite in transizione. Se poi guardiamo e analizziamo un po' le caratteristiche che hanno queste imprese, ovvero le imprese che hanno fatto ricorso agli incentivi, che cosa vediamo? Ci siamo accorti che maggiore è la dimensione aziendale, quindi maggiore è il numero di dipendenti che si trovano occupati all'interno dell'impresa, è maggiore è la propensione dell'azienda a ricorrere all'incentivo. Quindi
certo.
Sono soprattutto le imprese con più di 50 dipendenti a ricorrere a questo tipo di politica per assumere. Se poi guardiamo invece alla distribuzione per area geografica, che cosa vediamo? Vediamo che sono in particolare le imprese del sud e delle isole ad utilizzare appunto gli incentivi pubblici. Sono soprattutto, ad esempio, il 29% delle imprese del sud utilizzano, dichiarano di aver utilizzato almeno uno di questi incentivi.
La fermo qui, dottoressa Brunetti, perché voglio chiamare in causa il dottor Andrea Ricci, perché diciamo così, voi avete anche correlato, adesso mi preciserà meglio il dottor Ricci, quali sono i possibili legami o funzionamenti virtuosi, per dir così, tra gli incentivi per l'occupazione e gli incentivi invece per la modernizzazione delle imprese, per la tecnologia, l'industria 4.0. Dottor Ricci, c'è questa correlazione? Di che tipo è? È buona, scarsa, mediocre?
Allora, c'è una correlazione, ma presuppone una premessa. Allora, per capire se vi è una correlazione, se sia significativa e nel senso che essa possa essere interpretabile come causale, cioè che un fenomeno chiama l'altro, bisogna partire innanzitutto, a mio modo di vedere, da un presupposto. Allora, piano, diciamo così, della politica industriale che si è avviato essenzialmente a partire dalla seconda metà del decennio scorso con il cosiddetto programma Industria 4.0, aveva di base una sua ratio, ovvero favorire la transizione, diciamo, verso una nuova, diciamo così, un nuovo modello competitivo basato sulle nuove tecnologie, perché questo è il senso del tempo, e accompagnando peraltro la transizione del sistema imprenditoriale verso questa cosiddetta quarta rivoluzione industriale. con una serie di misure di cui ha parlato diciamo chiaramente Irene, per le politiche attive dell'occupazione. La ratio qual era? Noi la potremmo interpretare così: era neutralizzare eventuali effetti negativi sull'occupazione che l'introduzione di nuove tecnologie e nuovi investimenti avrebbe prodotto.
Un tema eterno, insomma, se il passare a nuove tecnologie riduce, distrugge, qualche volta si dice, posti di lavoro.
Quindi, per come ha correttamente colto lei, il senso a noi pare di capire era quello: tentiamo di aumentare e stimolare l'efficienza del sistema produttivo, la crescita della produttività, che è un tema endemico e un nodo strutturale della nostra economia dall'inizio degli anni 90 del secolo scorso. Però al tempo stesso, mentre ammodernizziamo diciamo così i processi produttivi, diciamo così, accompagniamoli anche a una crescita occupazionale diretta essenzialmente, diciamo così, alle risorse, a quel segmento della popolazione attiva che aveva maggiormente sofferto della crisi e che di fatto è dotata di maggiori risorse per cogliere le nuove opportunità tecnologiche, che sono sostanzialmente i giovani e le donne che hanno un elevato livello di istruzione. Questo è l'incipit.
Perché abbiamo un appuntamento al 45esimo per tutti coloro che viaggiano, anche se siamo in molte regioni in riduzione. Allora, rapidissimi al traffico e torniamo subito con lei, dottor Ricci. Traffico.
Di denari.
Abbiamo interrotto la spiegazione del dottor Andrea Ricci, stavamo appunto sul tema incentivi per la digitalizzazione, per l'industria 4.0 e legami o magari non legami con gli incentivi per l'occupazione. Dottor Ricci, lei ci diceva qui il tema era un po' quello di andare a capire se si poteva salvaguardare l'una e l'altra cosa, quindi stimolare l'occupazione ma nel contempo anche stimolare il passaggio a nuove forme di produzione che inevitabilmente comportano un rimescolamento, per essere molto prudenti, delle forze lavoro, della quantità delle risorse umane e anche della loro preparazione. Prego, dottor Ricci.
Esattamente, quindi per vedere questo noi abbiamo provato a fare un esercizio speculare a quello che vi ha raccontato Irene nel precedente intervento, ovvero abbiamo elencato la serie, diciamo così, più rilevante da un punto di vista dell'impatto e dell'onere delle risorse pubbliche riguardanti l'incentivazione sostanzialmente fiscali agli investimenti in nuove tecnologie e più in generale in beni strumentali. Ne abbiamo essenzialmente isolati i seguenti: il superammortamento, l'iperammortamento, la nuova Sabatini, il credito d'imposta in ricerca e sviluppo, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nelle regioni in ritardo di sviluppo e altri elementi più specifici come il patent box, che sarebbe un regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti, come dire, dai brevetti, dal copyright, sì, eccetera, no? Poi c'è la startup, eccetera. Ora, questo non è un elenco ovviamente esaustivo, però è il più rilevante e soprattutto è quello che, a sentire e a leggere dai giornali, diciamo così, potrebbe essere in parte reiterato per la prossima legge di bilancio. Insomma, comunque è una politica industriale in qualche misura consolidata.
Che verrà confermata, insomma è una tendenza che non, pur nelle possibili varianti dei vari strumenti, però è sempre un po' rimasta e probabilmente sarà confermata anche negli anni a venire.
Dal momento in cui anche alcuni degli incentivi che ha raccontato Irene sulle politiche attive sembra che possano essere riconfermati in maniera maggiore o minore, allora questo esercizio è una prospettiva, diciamo così, di analisi che ha un valore anche per il futuro e non solo per il recente passato. Vengo dunque, quindi, a noi questo esercizio ci ha raccontato essenzialmente e alle seguenti di cose. Allora, tra il 2017 e il 2018 noi sappiamo che circa il 30% delle imprese italiane, società di persone, società di capitali, avevano assunto, avevano effettuato un qualche investimento. Tra queste imprese che investivano, circa il 35% avevano utilizzato uno di quegli incentivi. Ora, tra quegli incentivi che abbiamo raccontato, essenzialmente ne sono quattro quelli che sono fortemente intrinseci alle nuove tecnologie, che è il superammortamento, perché sostanzialmente si tratta di una supervalutazione dell'ammortamento per gli investimenti, l'iperammortamento per gli investimenti in nuove tecnologie, e c'è il credito di imposta in ricerca e sviluppo, il patent box. Cosa diversa invece sono le misure che hanno riguardato il superammortamento, perché il superammortamento è una supervalutazione dei beni ammortizzabili, però in generale riguardano tutti gli investimenti, non necessariamente quelli in nuove tecnologie. Idem per la nuova Sabatini, diciamo così, queste ultime due misure non erano specificamente orientate a cambiare
Industria 4.0,
esatto,
certo.
Ecco. Ora, perché faccio questa premessa? Perché quando noi poi siamo andati a vedere quali sono le misure maggiormente utilizzate nelle imprese che hanno usato questi incentivi, troviamo che effettivamente è proprio il superammortamento che la fa da padrone, e la fa da padrone per circa il 64%, cioè il 64%, esatto.
Sì, una sensibilità, diciamo così, se volessimo guardare all'efficacia di Industria 4.0, la sensibilità possiamo dire che poteva essere migliore? Ecco, potevamo ottenere qualcosa di più?
La possiamo dire in un modo anche diverso, nel senso, noi abbiamo che il superammortamento e gli incentivi fiscali correlati ai beni strumentali generici, la cosiddetta nuova Sabatini, insieme arrivano a circa l'80% delle misure utilizzate dalle imprese che investono come incentivazione. Cioè quei due strumenti di facilitazione fiscale maggiormente usate dalle imprese non sono almeno direttamente associabili
a Industria 4.0.
Un cambiamento, sì, di nuovo paradigma tecnologico.
Cioè, Deborah. Ora,
sì, andiamo verso la chiusura, magari, se mi permetti, Mauro, un'ultima domanda, certo. Una curiosità ce l'avrei per la dottoressa Brunetti, perché prima abbiamo parlato della grande attenzione per quello che riguarda la degli incentivi che c'è per la componente giovanile, che è un'area di grande fragilità, esattamente come quella femminile, dottoressa Brunetti. Stiamo parlando in questo momento della possibilità che nell'agenda di governo ci sia anche un ritorno di attenzione su un pacchetto di incentivi dedicati proprio allo stimolo dell'occupazione giovanile nel nostro paese. Le chiedo un commento su questo, avremo bisogno di una puntata apposita. INAP è molto attenta alla dinamica dell'occupazione, appunto, della donna e il ruolo della donna nel mercato del lavoro italiano. Secondo lei cosa potrebbe bollire in pentola in questo momento, e che cosa avete scoperto rispetto alle vostre indagini su questo aspetto? Purtroppo ha solamente un minuto di tempo.
Certo, vado velocissima. Innanzitutto, per quanto riguarda l'aspetto, la fascia della popolazione dei giovani, noi proprio sempre utilizzando la rilevazione RIL abbiamo studiato l'efficacia di garanzia giovani, nel senso l'incentivo all'assunzione di giovani under 30 iscritti al programma garanzia giovani. Quindi noi analizziamo, l'effetto di questo tipo di politica dal punto di vista delle imprese e non dal punto di vista del soggetto iscritto. E cosa abbiamo trovato? Anche in questo caso abbiamo trovato che un effetto positivo esiste, quindi c'è uno stimolo all'assunzione, cioè le imprese nel momento in cui esiste un incentivo che è rappresentato dallo sgravio contributivo, quindi da una riduzione dei contributi da versare a carico del datore di lavoro, effettivamente sono incentivati a assumere i giovani under 30. E se vogliamo dare un numero, osserviamo un aumento della quota di giovani under 30 neoassunti pari a circa il 2%.
La devo fermare, dottoressa Brunetti, sì, perché siamo abbondantemente oltre il termine stabilito. Allora, grazie, spero avremo occasione di risentirci in queste puntate del mercoledì. 2D Denari torna domani con Investire Informati. A domani.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del Fonus PAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.